Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Nonostante le restrizioni alle frontiere durante il periodo della pandemia, dopo due mesi di viaggio in nave, l'Università di Melbourne ha ricevuto a gennaio un cargo davvero prezioso. Proveniva dal CERN di Ginevra, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Si tratta di Xbox 3 e non è un videogame. Per raccontarci di che cosa si tratta e questa avventura davvero affascinante nel mondo della fisica, ci colleghiamo questa mattina con Matteo Volpi, ricercatore del Dipartimento di Fisica della Melbourne University. Buongiorno Matteo, ben trovato.
Buongiorno.
Innanzitutto partiamo da questo carico misterioso ai più, almeno a me direi. Cos'è Xbox 3 e quali sono le sue applicazioni?
Quando la gente mi chiede cos'è un fisico, io normalmente rispondo dicendo che siamo come dei bambini che giocano con giocattoli molto costosi. Esattamente in questo caso l'Xbox 3 non è un giocattolo, però è molto simile perché stiamo parlando di della nuova frontiera di acceleratori di particelle. Cos'è un acceleratore di particelle? Come dice la parola stessa, è una macchina che accelera le particelle. In questo caso stiamo parlando di elettroni. A gennaio è arrivato un container dal CERN di Ginevra di 7 tonnellate di peso, dentro c'è un chilometro di cavi e un valore di 6 milioni di dollari e tutto questo serve per accelerare gli elettroni. Per dare un'idea di cosa stiamo parlando, ad esempio le vecchie televisioni, il tubo catodico delle vecchie televisioni è un acceleratore di particelle, oppure quando andiamo all'ospedale per una radiografia stiamo seduti in fronte a un acceleratore di particelle. Quindi più o meno uno si può chiedere qual è la novità di questa macchina e perché costa così tanto. Sono le dimensioni. Per fare un esempio, se prima per raggiungere una certa energia necessaria per gli esperimenti ci volevano 10 metri di acceleratore, con questa nuova tecnologia in un futuro prossimo ce ne vorranno solo uno o due. E questo chiaramente cosa comporta? Riduce i costi nelle infrastrutture, costruire ad esempio tunnel, oppure shielding, chiaramente queste mettono radiazioni, quindi deve essere schermato la macchina. Inoltre, problema grosso, ad esempio gli ospedali non hanno mai spazio, con questa nuova tecnologia gli ospedali, come è ridotta, possono costruire, averne uno.
Quindi ci hai fatto un esempio che riguarda il campo medico, anche le tecnologie che almeno fino a qualche tempo fa avevamo in casa, per farci capire di che cosa si tratta. Quali sono però effettivamente le applicazioni di questo acceleratore di particelle? Come verrà utilizzato da Melbourne University?
Prima di tutto stiamo parlando di prototipi, quindi non è una cosa che uno la trova su eBay e lo compra. E questa elettronica è stata disegnata, prodotta principalmente dal CERN di Ginevra per motivi puramente scientifici. Ad esempio, l'obiettivo è di costruire un altro acceleratore molto più potente dei 27 km dell'Hadron Collider che sta funzionando attualmente a Ginevra. Chiaramente ci sono altre applicazioni. Prima su tutte, secondo me è la più importante, con questa nuova tecnologia possiamo potenziare i trattamenti sui tumori, ad esempio. Un altro campo è la fisica dei materiali, perché con questo acceleratore di particelle possiamo vedere all'interno di diversi materiali, possiamo scansionare le rocce per capire se c'è l'oro. A livello anche di sicurezza, ad esempio possiamo fare scansioni dei container per vedere le merci che trasportano. Perfino a livello artistico, ad esempio, perché possiamo vedere attraverso un quadro se dietro un Van Gogh ce n'è un altro dipinto e senza rimuovere il quadro stesso dal museo, anche per motivi di sicurezza. Queste sono alcune delle applicazioni, ma chiaramente ce ne sono tante altre.
Ecco, cosa rappresenta l'accesso a questa nuova tecnologia per il futuro della ricerca in Australia, secondo te?
È la prima volta che questo tipo di tecnologia arriva nell'emisfero australe. E questo chiaramente dà la possibilità all'Australia di essere all'avanguardia, prima di tutto, nello studio e produzione di questa nuova generazione di acceleratori di particelle. Ad esempio stiamo già collaborando con diverse compagnie, sia governative che private. In dettaglio, cos'è che fa la differenza da un altro acceleratore? Prima ho detto le dimensioni, come si raggiunge una dimensione ridotta? è l'innovazione basata sulla possibilità di produrre componenti con una precisione a livello del micron. Praticamente cos'è un micron? Pensiamo a un milionesimo di metro, un metro diviso per un milione. Al momento solo poche compagnie al mondo sono in grado di raggiungere questa precisione e ora l'Australia ha la possibilità di farlo con l'aiuto del CERN di Ginevra e col supporto dell'università e di tutti noi.
Il cargo che è arrivato, appunto, che veniva dal CERN, è arrivato a gennaio, te lo sei effettivamente ritrovato sotto le mani, ma quando sarà operativa questa macchina? Perché ora non si tratta con il tuo team solamente di montare, c'è molto più lavoro effettivamente da fare prima che questo Xbox 3, che tra l'altro a Melbourne è stato ribattezzato X-Melb, giustamente, appunto, quando si potrà poi utilizzare nelle varie applicazioni che ci hai spiegato prima?
Questa macchina speriamo che entro la fine dell'anno che possiamo metterla in funzione. Chiaramente, come stavi dicendo, bisogna sistemare le infrastrutture, principalmente rifare il sistema del raffreddamento e l'elettricità. La bolletta sarà molto alta. Inoltre, personalmente, questo progetto mi affascina chiaramente, però allo stesso tempo sono anche terrorizzato perché smontare è normalmente molto più facile che rimontare. Quindi passerò il prossimo anno a rimontare un puzzle fatto da centinaia di migliaia di componenti. Non farò tutto questo da solo, devo dire che l'Università di Melbourne e il Sincrotrone, la Monash University, supportano il progetto al 100%.
Ma tu sei il coordinatore quindi del progetto?
Sì. Sono coordinatore del progetto, però c'è anche un gruppo di acceleratori, per esempio coordinato da Susie Shee, una nuova lecture all'Università di Melbourne. Faccio parte di un gruppo più grande.
Ecco, di quanti componenti è fatto questo gruppo, questo team di lavoro che si occuperà appunto di X-Melb?
Al momento non siamo in tanti perché il progetto è iniziato quest'anno praticamente e abbiamo richiesto dei fondi e stiamo aspettando i fondi del governo. Però l'idea è costruire un grande laboratorio con diversi postdoc, master student, abbiamo già due master student, un PhD student, cioè siamo un gruppo 5-6 persone, e nei prossimi mesi possiamo raggiungere facilmente 10.
Quindi diciamo è un po' un work in progress questa scommessa australiana sulle nuove tecnologie, su appunto l'utilizzo di acceleratori di particelle.
È una scommessa, è una cosa nuova, però chiaramente abbiamo tenuto conto che abbiamo il supporto del CERN, che il CERN ha fatto questa donazione, ma inoltre ci aiuta a ricostruire le cose, aiuta le compagnie a costruire queste componenti ad alta precisione. Collaboriamo con l'Università di Oxford, con l'Università di Andover, con la Light Source in Canada e compagnie a livello mondiale per la scansione, per la security. È una collaborazione molto grande, quindi non ci spaventa più di tanto. Stiamo parlando della tecnologia del migliore esperto al mondo su questo campo, quindi.
È molto affascinante da parte di chi ascolta come si procede su un progetto così grande, pensare che ci sia una collaborazione che vada al di là dei confini geografici e che metta insieme le menti più brillanti di questo campo, come se la collaborazione fosse effettivamente uno strumento poi davvero per andare avanti, evolversi.
Sì, esattamente, ma questo è lo spirito del CERN. Brevemente vorrei spendere due parole sul CERN. Cioè, il CERN è un laboratorio dove tutti gli scienziati del mondo si riuniscono e impari per imparare, per condividere idee, costruire cose chiaramente, però poi tutti vanno a casa, cioè il CERN non ti tiene lì per molto tempo. Ad esempio sono stato lì 2 o 3 anni, ho imparato a usare questa macchina e ora però l'ho portata al mio istituto e ora la devo rimontare. Quindi questa è la filosofia del CERN, è come dovrebbe funzionare la scienza in generale. Non ci sono copyright, cioè tutti possono accedere alle scoperte fatte al CERN e scaricarle, ad esempio.
Questo è un aspetto veramente affascinante, anche poco discusso. Tra l'altro, proprio a proposito di CERN, la tua storia particolare con questo acceleratore è davvero personale, possiamo dire, perché tu hai assistito dalla costruzione a Ginevra di questo acceleratore di particelle e poi sarai tu che dovrai ricostruirlo in Australia. Raccontaci com'è stata la tua esperienza al CERN, anche nel lavorare a, diciamo, all'antefatto di quello che poi sta succedendo in Australia.
Normalmente al CERN è famoso per questi grandi progetti, quindi si sta parlando di collaborazioni di 2-3 mila persone e uno dedica il suo tempo a dei dettagli del progetto. In questo caso, essendo diciamo, una cosa piccola, il gruppo del CERN di 30-40 persone, ha avuto la possibilità di iniziare il progetto dalla A fino alla Z, cioè la progettazione, costruzione e ora ricostruirlo e rifarlo funzionare. Nel mio trascorso, nella mia carriera, chiamiamola così, ho lavorato in diversi campi, ho costruito rivelatori, cioè ho misurato livelli di radiazione, ad esempio a 1000 metri sottoterra, in una miniera d'oro nei Grampians, ho analizzato dati, ho scritto programmi, ma con questo nuovo progetto mi sento direi un po' più realizzato, perché vedo che c'è un riscontro immediato nella società, ad esempio che ho menzionato prima sulla fisica medica e cose del genere, cioè brevemente mi sento utile, mettiamola così.
Che è una bella sensazione per un fisico, immagino, visto che molto spesso la percezione magari di chi osserva da fuori è di una astrattezza del lavoro, invece no, veramente come ci stai ricordando è un lavoro che ha tantissime applicazioni. Una parentesi, sempre a proposito del CERN di Ginevra, tu eri presente nel momento dell'assegnazione del Nobel nel 2012 e il tuo nome compare anche nell'elenco della pubblicazione degli autori che poi appunto ha fatto conquistare all'organizzazione di Ginevra questo importantissimo traguardo. Beh, anche quello in termini di carriera mi sembra un momento davvero eccezionale per la storia di un ricercatore.
Sì, è stato un momento storico, ho avuto la fortuna di essere lì negli ultimi anni alla fine, perché parliamo di un progetto che è stato disegnato 20-30 anni fa, quando io ancora iniziavo a camminare praticamente, quindi diciamo, era al momento giusto, al posto giusto diciamo. E chiaramente è stata una scoperta interessante a livello puramente scientifico, ma come dicevo, tutto quello che stiamo studiando ora poi in anni lo ritroviamo nella vita comune. Due esempi semplici: il web, internet, è stato inventato al CERN e non ha copyright, cioè uno compra il cellulare e paga diciamo un mezzo, però internet in sé è gratis. Il touchscreen anche, se non ricordo male, è stato inventato sempre a Ginevra in un laboratorio perché si erano stufati di usare le tastiere, mettiamo il touchscreen per fare una cosa più figa praticamente, e anche quello poi è stato inventato, cioè è stato divulgato e tutti usiamo in un cellulare, stiamo usando due cose inventate al CERN.
Quindi stai sognando insomma di poter contribuire in qualche modo anche in questo nuovo capitolo della ricerca scientifica invece da questa parte del mondo?
Per il momento ho la possibilità di giocare con giocattoli costosi. È una passione il lavoro, a parte gli scherzi, e dove sono non ha importanza, cioè la scienza non ha frontiere, quindi chiaramente ora sono in Australia, però come dicevo prima ho fatto un dottorato a Barcellona, sono italiano, mi manca l'Italia, sto bene qua. È una passione, uno segue dove vanno i giocattoli.
Grazie mille allora per questa mattina a Matteo Volpi, ricercatore della Melbourne University.
Grazie a voi e se avete domande io sono qua nel bunker.
Pronto a rispondere a domande dei nostri ascoltatori. Il podcast invece di questa intervista la ritrovate su sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.